Pentagono ha ordinato la porta aerea Lincoln.
Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, femme palestinienne de Gaza.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Il cessate il fuoco a Gaza è entrato nella fase 2, ma per i Gazawi la pace non si è mai vista e centinaia di prigionieri palestinesi continuano a subire tortura. Quale futuro per l'Iran? La Repubblica Islamica non sembra riformabile. Mettere fine alle sanzioni potrebbe essere la soluzione per aiutare il popolo iraniano. Dalla Silicon Valley ai ghiacci dell'Artico, cosa c'è dietro l'interesse delle big tech statunitensi per la Groenlandia? La guerra dei minerali. Dietro all'impazzimento della geopolitica degli ultimi mesi c'è anche il risveglio degli Stati Uniti per controllare le terre rare. L'omicidio di Berta Cáceres non è stato un crimine isolato. A 10 anni dalla morte dell'attivista honduregna, un nuovo rapporto ricostruisce il circuito finanziario del crimine. Le elezioni più incerte degli ultimi 50 anni. Il Portogallo affronta le presidenziali di domenica nel pieno della crisi dei partiti tradizionali. Viaggio in Burundi, il progetto per formare le madri per migliorare la salute dei bambini e aiutare l'emancipazione. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla striscia di Gaza. Donald Trump ha annunciato su Truth Social la formazione del Consiglio per la pace a Gaza. I membri del Consiglio saranno annunciati a breve, ha scritto Trump su Truth, ma posso affermare con certezza che si tratta del Consiglio più grande e prestigioso mai riunito in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo. A Davos la prossima settimana verranno annunciati i nomi, ma da Gaza i palestinesi ci continuano a dire che la fase 1 non è sostanzialmente mai arrivata, gli aiuti continuano a non entrare e ogni giorno qualcuno viene ucciso, che sia dal fuoco israeliano o che sia dal freddo o dalla fame. In più, a circa 3 mesi dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, ci sono ancora molti Gazawi nelle prigioni israeliane che sono stati arrestati in base a un quadro giuridico emergenziale approvato in tempo di guerra, e le condizioni nelle carceri israeliane, come sappiamo, sono durissime, per usare un eufemismo. Luisa Nannipieri ne ha parlato con Noam Hofstadter, direttore advocacy del Comitato Pubblico contro le Torture in Israele.
We got the data during a court procedure.
Abbiamo ottenuto i dati grazie a un ricorso che abbiamo presentato alla Corte Suprema israeliana insieme ad altre organizzazioni per i diritti umani. Il ricorso chiedeva di sospendere e annullare alcune delle misure di emergenza che danneggiano i diritti dei detenuti e le procedure legali che li riguardano. Il Tribunale non ha ordinato di sospendere queste misure, ma ha ordinato allo Stato di aggiornare regolarmente le informazioni sul numero di prigionieri detenuti ai sensi di queste leggi, sulle loro condizioni e sulle privazioni dei loro diritti. Gli ultimi dati di cui disponiamo vengono proprio da questo report obbligatorio. È stato presentato in tribunale con 2 o 3 mesi di ritardo, ma lo abbiamo comunque ricevuto e ci fornisce informazioni sulla fine del 2025 e i primi giorni di gennaio. Da questi dati scopriamo intanto che lo Stato di Israele sta ancora arrestando dei Gazawi sulla base di questo quadro legislativo. Sono misure da tempo di guerra che designano queste persone come combattenti illegali, uno status giuridico previsto solo dalla legge israeliana, che è illegale ai sensi del diritto internazionale e che quindi priva quei prigionieri dei loro diritti, sia che si tratti di civili che di combattenti, creando delle procedure giuridiche speciali. Sappiamo che negli ultimi mesi, o più precisamente da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco, almeno 41 persone sono state arrestate sulla base di queste leggi. E sappiamo che in totale nelle carceri israeliane ci sono ancora 1.287 prigionieri con questo status giuridico. La maggior parte sono sotto l'autorità del servizio penitenziario israeliano e 48 di loro sono ancora rinchiusi nei centri di detenzione militare.
Cosa avete scoperto sulle condizioni di detenzione di questi detenuti e più in generale dei detenuti palestinesi?
We're talking about really severe conditions.
Parliamo di condizioni davvero pesanti, perché tutti i circa 9.200 detenuti palestinesi sono considerati dei prigionieri per motivi di sicurezza nazionale, come li definiscono qui. Tutti subiscono delle politiche di detenzione pessime ed estreme. La politica generale è di mettere a disposizione pochissimo cibo, di fatto vengono affamati, e di tenerli in celle sovraffollate. Se aggiungiamo che le cure mediche sono molto scarse o addirittura inesistenti, nell'insieme abbiamo un quadro che equivale a delle torture. Oltre a queste condizioni, che sono quelle di base, tutti questi prigionieri all'interno di queste strutture gestite dall'esercito o dalla polizia penitenziaria subiscono quotidianamente minacce, umiliazioni, attacchi da parte delle loro guardie e altre forme di trattamenti crudeli e disumani. Osserviamo anche un isolamento estremo. Le visite, anche quelle del Comitato Internazionale della Croce Rossa, non sono consentite a nessuno di questi prigionieri e soprattutto a coloro che sono stati arrestati a Gaza. Molto spesso i loro parenti non sanno cosa ne sia stato di loro. Dal loro punto di vista, un giorno sono semplicemente scomparsi. Non sanno se sono vivi o meno, non sanno dove sono detenuti. Persino alcuni degli stessi detenuti scoprono solo nel tempo dove si trovano. L'immagine che esce mettendo insieme tutto ciò è davvero sinistra.
So put all that together, it's a very grim picture.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Tornerò in Iran, sono l'unico che può garantire la transizione, lo ha detto oggi Reza Pahlavi, figlio dell'ultimo Shah d'Iran, in una conferenza stampa a Washington, aggiungendo che il suo nome viene invocato dai manifestanti iraniani. In alcune zone del paese questo è vero, ma secondo molti analisti, sia dentro l'Iran che fuori, è improbabile che il suo nome possa raccogliere sufficienti consensi nel paese e quindi unire il paese in questo senso. Le proteste contro il regime degli Ayatollah per il momento sembrano rientrate, ma i manifestanti dicono di non volersi fermare. Allora, quale può essere il futuro dell'Iran? Sentiamo Farhan Sabahi.
Che ne sarà dell'Iran e degli iraniani? La Repubblica Islamica ha perso legittimità, ha dimostrato di non essere riformabile. Andiamo con ordine. La Repubblica Islamica ha perso legittimità perché non è in grado di garantire una vita dignitosa ai suoi cittadini, non ne rispetta i diritti e non è in grado di garantire la sicurezza dei suoi confini, come ha dimostrato l'aggressione israeliana di giugno nella cosiddetta guerra dei 12 giorni. La Repubblica Islamica ha dimostrato di non essere riformabile. Tutti coloro che ci hanno provato sono stati messi a tacere, sono finiti in carcere oppure hanno dovuto scegliere la via dell'esilio. L'ex presidente riformatore Mohammad Khatami è stato messo a tacere. I leader del movimento verde d'opposizione del 2009, Mousavi, Karoubi, Rahnavard, sono finiti agli arresti domiciliari. Gli Ojatollah Islam Kadivar e Youssefi Eshkevari sono stati dapprima in prigione e poi hanno scelto la via dell'esilio. La leadership religiosa non ha permesso un cambio generazionale, prima o poi finirà nella tomba. Nel frattempo, ad affermarsi in politica, sono stati i Pasdaran. A titolo di esempio, il comandante Ghalibaf è a capo del Parlamento. In questi anni, ogni volta che gli iraniani scendevano in strada si è parlato di rivoluzione, ma finora la rivoluzione non c'è stata, le rivolte sono state represse nel sangue. Ora il presidente statunitense Donald Trump pare essere venuto a patti con la leadership di Teheran. Niente intervento militare esterno, ma in cambio la magistratura iraniana non impiccherà 800 dimostranti. Di fatto, così facendo, la Repubblica Islamica si rafforza, complici le diplomazie mediorientali, perché i vicini arabi dell'Iran e la Turchia temono che, in caso di bombardamento americano, i Pasdaran possano attaccare le basi statunitense nel loro territorio. Ora, che cosa si può fare per aiutare il popolo iraniano? Paradossalmente, la soluzione potrebbe essere mettere fine al regime sanzionatorio. Le sanzioni occidentali non hanno piegato il regime di Teheran, come d'altronde non avevano piegato il regime di Saddam Hussein in Iraq. E nel caso dell'Iran, con le sanzioni, i Pasdaran si sono arricchiti, anche grazie al contrabbando. E a pagare il prezzo delle sanzioni sono stati gli iraniani, soprattutto le donne, perché in una società patriarcale, in cui l'uomo è il capofamiglia, le prime a essere licenziate in caso di crisi economica sono proprio le donne. Intanto, mentre noi ipotizziamo scenari, in Iran le famiglie piangono i loro morti.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Donald Trump ha detto che non esclude la possibilità di imporre dazi sui paesi che non sono d'accordo sulla Groenlandia. Il presidente degli Stati Uniti non vuole fare passi indietro sull'isola artica, ma questo anche perché dietro alle mire per la conquista di questa dell'isola ora sotto il controllo danese passano anche da una precisa strategia messa a punto dalle big tech statunitense, che guardano alla Groenlandia come un nuovo laboratorio per città libere, risorse strategiche e sperimentazioni politiche. Ma cosa c'è davvero dietro a questi progetti? Alice Franchi ne ha parlato con Lorenzo Tecleme, giornalista di Valore e collaboratore della trasmissione di Radio Popolare Giusto Clima.
C'è molto dibattito su perché Trump è così interessato alla Groenlandia, e una delle tante ragioni potrebbe stare nel mondo di Tecnobro e delle big tech californiane. Alcuni dei personaggi che animano la nuova ondata di guru della Silicon Valley, questa Silicon Valley più di destra, più nazionalista, un po' Elon Musk, sono infatti fissati con l'idea delle città autonome, cioè lo Stato è per loro troppo oppressivo, troppo comunista, troppo sociale, vorrebbero costruirsi appunto delle città-stato sparse per il mondo, abitate da milionari, miliardari, pieni di tecnologie, algoritmi, intelligenze artificiali, blockchain e che più ne metta, che sfuggano in qualche modo al controllo degli stati e quindi al controllo democratico. Alcune di queste città esistono già, la più famosa è quella di Prospera in Honduras, ma ora si parla dell'ipotesi di farne una in Groenlandia, dove Trump vorrebbe andare. E in particolare esiste il progetto della città di Praxis, fondato da due imprenditori californiani e lautamente finanziato da Peter Thiel, uno degli inventori di PayPal, poi il fondatore di Palantir, azienda famosa per la sua opera di sorveglianza digitale, prestata tra l'altro anche all'ICE, l'agenzia antiimmigrazione statunitense, che hanno iniziato a dire: ma sapete che c'è? Noi, questa città autonoma per miliardari, libertari e di destra, Praxis si presenta come un progetto per salvare la civiltà occidentale, potremmo farla proprio in Groenlandia, se Trump se la va a prendere.
Perché proprio in Groenlandia? È diventata improvvisamente così strategica? È più un interesse legato alle risorse minerali o è un interesse politico utopistico?
Su questo tema ci siamo interrogati nell'ultimo episodio del podcast Unchained, storie di capitalismo selvaggio, che facciamo su valori.it. C'è sicuramente un insieme di ragioni. C'è la proiezione geopolitica rispetto alla Russia, alla Cina, ma anche all'Europa. C'è il tema delle risorse minerali, che peraltro è sempre più facile raggiungere grazie alla crisi climatica. C'è forse anche il tema della megalomania di Donald Trump, che vuole passare alla storia come colui che ha aumentato l'estensione territoriale degli Stati Uniti. Infine potrebbero esserci anche queste ambizioni, questo lobbismo dei cosiddetti tecnobro, no? Questi uomini ricchissimi che vengono dal mondo tecnologico, delle criptovalute eccetera eccetera, che vedono nella Groenlandia un posto interessante. Perché proprio la Groenlandia? Per almeno tre ragioni. Primo, è in gran parte disabitata, quindi è più facile pensare di prendersi un territorio. Secondo, ci ha già messo gli occhi Trump, e Trump è molto amico, molto vicino a questo mondo finanziario tecnologico, d'altronde è stato finanziato da questo mondo finanziario finanziario, tecnologico. Terza e ultima ragione, e farà un po' sorridere, ma loro sono serissimi su questo, spiegava uno dei fondatori di questo progetto, di questa praxis: la Groenlandia sarebbe perfetta perché è un posto dall'ambiente estremo, e noi potremmo abituarci a fare questa colonizzazione in ambienti estremi in vista della colonizzazione di Marte. Sembra uno scherzo, ma loro sono molto seri su questo, e sappiamo d'altronde che l'uomo più ricco del mondo, Elon Musk, ha da tempo il sogno proprio di colonizzare Marte. Cosa ne pensano i groenlandesi? Probabilmente non ne sanno tanto di questo progetto in particolare, ma sappiamo che la stragrande maggioranza dei groenlandesi è contraria tout court a un'annessione con gli Stati Uniti.
E dietro a questa guerra per il controllo dei minerali, proprio questo è il motivo uno dei motivi dell'impazzimento della geopolitica degli ultimi mesi. Sentiamo Alfredo Somoza.
La guerra per il controllo delle terre rare continua e si allarga, diventando tutto campo. Nel settore, finora quasi monopolizzato dalla Cina, stanno infatti irrompendo gli Stati Uniti, consapevoli che la loro industria di tech, civile e militare sarebbe destinata a dipendere da Pechino se non riusciranno a controllare le forniture di questi elementi chimici. L'accordo per 8,5 miliardi di dollari sottoscritti pochi mesi fa con l'Australia ha creato euforia sui mercati, ma siamo ancora molto lontani da un ribilanciamento dei pesi. Tuttora la Cina controlla circa il 70% delle estrazioni mondiale, anche grazie alla subordinazione del Myanmar, paese governato da una giunta militare sostanzialmente insediata da Pechino. Intanto gli Stati Uniti conducono non solo operazioni legali, come l'accordo con l'Australia, ma anche azioni in aperta violazione del diritto internazionale, e ne sono testimonianza la situazione che si è creata in Venezuela e le minacce alla Groenlandia. A Washington devono però fare i conti anche con un altro punto debole, ossia la loro scarsissima capacità di raffinazione del terre rare. Oggi il 92% della produzione mondiale viene raffinato in Cina, un monopolio che si somma a quello dei magneti pronti per l'industria al 98%. A lungo sottovalutati dalle potenze occidentali, i 17 elementi chimici noti come terre rare sono fondamentali per l'elettronica, l'energia rinnovabile e il comparto della difesa. Una buona parte dell'impazzimento della geopolitica registrato negli ultimi mesi è dovuto proprio a questo risveglio brusco degli Stati Uniti, gigante che mantiene sì il primato in molti settori strategici, ma scoperto di avere i piedi d'argilla per via delle forniture dei minerali di base. La mossa venezuelana degli Stati Uniti, intervenuti con la forza per rimuovere Nicolás Maduro, pare aver inaugurato una nuova fase nella contesa. Con le buone o con le cattive, dicono, costruiremo il nostro pool di fornitori. Il petrolio pesante del Venezuela, usato soprattutto per la raffinazione del gasolio e per la produzione di asfalto, era infatti più utile alla Cina di quanto lo sarà agli Stati Uniti, che non avevano particolare necessità di questo tipo di fonte energetica. La parallela rivendicazione della Groenlandia nasce anche da un'altra considerazione: alla presenza di riserve di terre rare si aggiunge il ruolo centrale dell'isola nelle nuove rotte transpolari. Ma l'offensiva di Washington non si ferma qui. Tra i vantaggi, tra virgolette, che Trump potrebbe ottenere dalla sua politica estera, c'è il controllo delle ricche risorse minerarie del Donbass: ferro, manganese, titanio, uranio, gas naturale e petrolio, e anche qui terre rare. La Cina può ancora contare sui suoi numerosi avamposti in Africa, che le garantiscono coltan, uranio, rame e plutonio. Proprio in questo continente, a breve, potrebbe scatenarsi un'altra fase della guerra per il controllo più generale delle materie prime. Le due potenze partono da presupposti simili e si equivalgono. Dai paesi africani entrambe sono interessate a comprare. Più difficile sarà per gli Stati Uniti scardinare i rapporti commerciali tra la Cina e i grandi produttori di cibo, visto che, a differenza di Pechino, Washington non acquista cereali o carni, ma punta a venderli.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
A quasi 10 anni dall'omicidio dell'attivista ambientalista honduregna Berta Cáceres, un nuovo rapporto ricostruisce il circuito finanziario dietro la sua uccisione. Sentiamo Andrea Cegna. Scusate, c'è un problema con il servizio, cerchiamo di recuperarlo. Nel frattempo ve ne propongo un altro, e riguarda il Portogallo, perché domenica si vota per le presidenziali. Sentiamo Giulio Maria Piantedosi.
Domenica prossima, 18 gennaio, il Portogallo affronterà le elezioni presidenziali più incerte degli ultimi 50 anni. A mezzo secolo dalla rivoluzione dei garofani, il sistema politico nato da quel sogno democratico è in crisi. Per la prima volta i candidati dei partiti tradizionali, socialisti e conservatori, rischiano di non arrivare nemmeno al ballottaggio. Una frammentazione storica con sondaggi che mostrano un sostanziale pareggio tecnico tra 4, se non 5, aspiranti presidenti per succedere a Marcelo Rebelo da Sosa, che si appresta a lasciare il palazzo di Belen dopo un decennio caratterizzato da una personalità radicalmente opposta all'austerità dei suoi predecessori. Se il suo primo mandato è stato un modello di stabilità istituzionale grazie alla sorprendente sintonia con il governo socialista di Antonio Costa, il secondo è stato segnato da una forte instabilità politica in cui il presidente ha utilizzato il suo potere di veto per bloccare le leggi più dure, per esempio su immigrazione e asilo, varate dall'attuale governo conservatore insieme a Chega, il partito dell'estrema destra portoghese. Chi gli succederà dovrà farsi carico di un Portogallo fortemente diviso. Da una parte c'è l'ascesa impetuosa di Andrés Ventura, leader dell'ultradestra di Chega. Dall'altra la sorpresa dell'ultima ora è il liberale João Cotrim de Figueirado, in forte ascesa nei sondaggi, che sta insidiando i favoriti della vigilia come l'ex ammiraglio Gouveia de Melo, celebre per la campagna dei vaccini del Covid, ma ora in calo. I candidati tradizionali come il conservatore Marques Mendes o il socialista Antonio José Seguro faticano a mantenere la presa sull'elettorato, penalizzati dalla percezione di essere parte di una vecchia politica ormai logora. Il paradosso di queste elezioni sta tutto nell'economia. Sebbene The Economist abbia eletto il Portogallo economia del l'anno e il paese vanti quasi piena occupazione, preoccupano il caro casa, i salari bassi che spingono molti giovani a emigrare. Con questi numeri una vittoria al primo turno è matematicamente impossibile. Il Portogallo si prepara già al ballottaggio dell'8 febbraio. Le proiezioni indicano che Andrea Ventura ha ottime chance di arrivarci, ma pochissime di vincere nello scontro finale contro qualsiasi altro avversario, a causa del forte rifiuto che la sua figura polarizzante ancora suscita nell'elettorato portoghese. Ma se nessuno dei candidati dei partiti tradizionali riuscirà ad arrivare al secondo turno, potrebbe essere un problema anche per l'attuale premier conservatore Luis Montenegro.
Torniamo ora all'omicidio di Berta Cáceres con il servizio di Andrea Cigna.
La investigazione si basò in una...
10 anni fa, la notte tra il 2 e 3 marzo 2016, Berta Cáceres veniva assassinata nella sua casa a La Esperanza, in Honduras. Era una dirigente indigena lenca, era la leader del COPIN, era sotto misure di protezione internazionali. Lo Stato honduregno sapeva che la sua vita era in pericolo, eppure non fece nulla. Negli anni successivi sono stati condannati i sicari e un dirigente dell'impresa che costruiva la diga contro cui Berta lottava, il progetto idroelettrico Aguazarca. Ma chi aveva davvero interesse a eliminarla, chi aveva voluto la sua morte, è rimasto nell'ombra. Ora, a quasi 10 anni di distanza, un nuovo rapporto rompe quel silenzio. È il rapporto del gruppo interdisciplinare di esperti indipendenti, il GIEI, lo stesso organismo che in Messico smontò la verità di Stato sui 43 studenti di Ayotzinapa. Il GIEI dice una cosa netta: l'omicidio di Berta Cáceres non è stato un fatto isolato, è stato pianificato, è stato finanziato, è stato reso possibile da un sistema di potere. Il rapporto ricostruisce i flussi di denaro del progetto Aguazarca, finanziato da banche di sviluppo internazionali, dimostra che circa il 67% di quei fondi è stato deviato per sorvegliare, per spiare, per armare, per colpire le comunità indigene in resistenza e infine per pagare l'omicidio di Berta. Emergono responsabilità precise dell'impresa concessionaria, la DESA, e tracce concrete del coinvolgimento dell'influente famiglia Atala, uno dei clan economici più potenti del paese, nei circuiti finanziari, negli spazi decisionali, nei rapporti con lo Stato e con le forze di sicurezza. Il GIEI parla anche di responsabilità statali, le informazioni c'erano, le intercettazioni pure, ma lo Stato non intervenne e dopo l'omicidio l'indagine fu deviata. Il mandante unico non ha un nome, però, E proprio questo, dice il rapporto, è il segno più chiaro del potere in Honduras, un potere che non firma, non ordina apertamente, ma beneficia della violenza. Berta Cáceres non è stata uccisa per caso, è stata uccisa perché difendeva la terra. Questo forse si sapeva, ma oggi, 10 anni dopo, ci sono pezzi di verità ricostruibili e riscontrabili, e questa verità continua a far paura.
También logramos pagos ilícitos a funcionarios.
Adesso andiamo in Burundi con una nuova puntata dei reportage di Sara Milanese, ma prima di sentirlo, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni e buon weekend.
Fertile, ricco d'acqua, completamente verde. È la sintesi della cartina geografica del Burundi, poco meno di 28.000 km quadrati nel cuore dell'Africa, nella regione dei Grandi Laghi. Ad ovest, a segnare il confine del paese con le tormentate regioni orientali della Repubblica Democratica del Congo, è infatti il lago Tanganyika. Tutto sistemato su colline e altopiani, il Burundi è chiaramente un paese a vocazione agricola. Percorrendone le strade interne si passa attraverso interminabili file di bananeti, verdissime risaie, piccoli quadrati coltivati a fagioli, mais, manioca e patate. All'orizzonte lo sguardo si perde tra gli alberi di mango e le palme. Ma si tratta soprattutto di agricoltura di sussistenza. Ogni famiglia coltiva quel che può nel suo piccolo appezzamento, piantando a mani nude e sfruttando anche ogni singola pendenza. E questo purtroppo non basta a garantire la sicurezza alimentare. Con circa 14 milioni e mezzo di cittadini e un'età media di 16 anni, ancora oggi la malnutrizione resta uno dei principali problemi da risolvere. È responsabile di circa il 45% della mortalità infantile e di ritardi nella crescita psicofisica di più di 1 milione di bambini sotto i 5 anni. Da 30 anni WeWorld lavora in Burundi proprio su questo tema. Tra i beneficiari dei progetti sostenuti da questa ONG italiana c'è anche Anita, una giovane mamma della comunità di Kuranga, che si trova a pochi chilometri dalla capitale Bujumbura. Mi chiamo Anita, ho 26 anni e ho 3 figli, hanno 10, 7 e 5 anni. Ho sempre cucinato da sola per i miei bambini, ma nonostante mangiassero tutti i giorni, non li vedevo crescere, non diventavano grandi. Un giorno un membro dello staff di WeWorld si è fermato da me e mi ha chiesto cosa avevano questi bambini che evidentemente non stavano bene. Io non sono riuscita a dirgli molto, ma gli ho raccontato cosa preparavo loro da mangiare. E ricordo che mi ha spiegato che la prima cosa che dovevo fare era aggiungere al loro pasto anche la verdura. Io all'inizio cucinavo in modo tradizionale e loro mi hanno insegnato come rendere i miei pasti più nutrienti, come aggiungere la cipolla o altre verdure che si trovano facilmente qui, per esempio il lengalenga, che è simile agli spinaci. I bambini lentamente sono migliorati, sono diventati più sani e più forti. Mi hanno anche accompagnata alle riunioni organizzate dalle Maman Lumière. Io ho iniziato a frequentare un piccolo gruppo di microcredito, grazie al quale sono riuscita ad aprire un piccolo salone da parrucchiera. Prima, l'unico a portare a casa i soldi era mio marito e io dipendevo da lui in tutto. Ora anch'io contribuisco al sostegno della famiglia e anche i compiti domestici tra noi sono cambiati, sono molto più equilibrati. Formare le madri di famiglia per migliorare la salute dei più piccoli, ma anche per favorire l'uguaglianza di genere e l'emancipazione. Questi sono gli obiettivi del sostegno alle donne di WeWorld, che prevede anche piccoli progetti di microcredito. Il cambiamento richiede tempo perché passa per un nucleo alla volta. A permettere il successo dei progetti sono anche due importanti fattori: le reti sociali che si sviluppano all'interno delle comunità locali e le figure di leader come le Maman Lumière, donne carismatiche, scelte dalle stesse comunità, che si mettono volontariamente a servizio degli altri. Ve ne parleremo la prossima settimana.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.